Ed oggi, per voi che sapete, parliamo di tour milionari. Sono anni d'oro, almeno così sembra, per le grandi tournée musicali, e ci domandiamo se sia davvero così. E infatti sembra che negli ultimi anni l'industria delle grandi tournée abbia praticamente raddoppiato gli incassi. Per esempio, si dice che Taylor Swift abbia racimolato quasi un miliardo di dollari, oltre a tutto l'indotto che poi questi grandi eventi generano. Ma ci domandiamo appunto oggi se tutto ciò corrisponda davvero alla realtà delle cose, e soprattutto a quanto questo meccanismo possa poi sottrarre spazio ai concerti, che siano invece delle autentiche performance musicali con musicisti che suonano davvero, non solamente degli show dove i contenuti musicali purtroppo a volte passano in secondo piano, per non dire peggio. Oggi ne parliamo con il musicologo e critico musicale Alceste Airoldi, che saluto. Ben ritrovato, Alceste, buongiorno.
Buongiorno Claudio e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, che è sempre un piacere.
E poi abbiamo il piacere di tornare a ospitare, a voi che sapete, uno dei maggiori produttori artistici europei, scusatemi, e promoter indipendente, tra gli altri di nomi colossali come Bruce Springsteen, The Cure e AC/DC, Claudio Trotta. Buongiorno, ben ritrovato Claudio.
Buongiorno a voi due e buongiorno a chi ci ascolta.
Alceste Airoldi, allora cominciamo da te con questa prima considerazione, no? Cioè, cerchiamo di capire quindi come sia cambiato il mondo degli show musicali, insomma quelli che riempiono gli stadi magari con 80.000 persone, no? Appunto abbiamo appena parlato di Taylor Swift, no? E di tutto ciò che comporta lo show musicale, di come siano cambiati, no? Anche dal punto di vista dei contenuti. Insomma, per esempio, una cosa che notiamo spesso è il fatto che vediamo sempre meno musicisti sul palco, più luci, più paillette, più brillantini, eccetera, no? Quindi insomma, tu che sei un grande osservatore, peraltro lo ricordiamo, anche autore di un libro sull'industria musicale, no? E quindi la conosci molto bene, qual è il tuo punto di vista a proposito di questo?
In realtà l'industria musicale non si conosce mai troppo bene e troppo a fondo, anche se provo anche a insegnare la stessa disciplina anche in università.
Certo.
Però è in continua evoluzione, e questo è un aspetto che sicuramente è molto molto interessante. Ci sono dei dati che sono dei dati obiettivi e oggettivi, tra l'altro, e cioè il fatto che sicuramente dopo la parentesi della pandemia 2020-2021, gli incassi sono saliti moltissimo. E però è anche vero che se abbiamo avuto questa siamo arrivati a un incasso adesso di 9 miliardi 501 milioni di dollari nell'ultimo anno, quindi con una salita vertiginosa rispetto agli anni precedenti. Ma è anche vero un'altra cosa, che sono aumentati tantissimo i costi vivi dei concerti, e questa è una cosa dalla quale non si può prescindere, nel senso che comunque anche circolare, portare avanti uno show, perché oramai è dato di fatto quello a cui facevi anche tu cenno, seppur come dire simpaticamente, ironicamente, è il fatto che il concerto deve essere uno show, perché il pubblico attualmente ha bisogno di diversificare la sua attenzione, e soprattutto il pubblico più giovane, quello che ovviamente è nato con lo smartphone in mano, tanto per capirci, è abituato a un contatto multitasking con la realtà e ovviamente anche con le tecnologie. Di conseguenza bisogna anche accontentare quella sacca di persone, quei giovani, e avvicinarli ai concerti, perché loro devono partecipare. Attraverso cosa? Attraverso le dirette. Ci deve essere si chiamano i prosumers, cioè i produttori consumatori. È stata superata, ormai, quelli della mia età sicuramente siamo dei consumer, cioè io vado per vedere il concerto, per seguire il concerto, per godermi la musica, ma i più giovani no. C'è anche questa diversificazione di pubblico che è molto importante, e di conseguenza, insomma, anche io adoro un libro che è stato scritto da Howland Kruger, che era all'epoca purtroppo non è più tra di noi, ma Kruger era il consulente economico di Barack Obama, e lui ha sempre, come dire, avuto una particolare attenzione sugli aumenti dei prezzi dei biglietti. che addirittura hanno iniziato nel 2013, quindi parliamo anche prima, molto prima della fase pandemica, hanno avuto un incremento maggiore rispetto all'inflazione. Ma questo dipende anche da altri fattori economici che magari, se vuoi, ne possiamo, se volete ovviamente, ne possiamo discutere anche successivamente.
Certamente. Claudio Trotta, tu vivi queste problematiche da grande produttore quale sei un po' tutti i giorni, no? E quindi qual è il tuo punto di vista a proposito e come è cambiato questo mondo negli ultimi periodi?
Ma dunque, premettendo che mi trovo in una situazione particolare, oggi come sempre devo dire, perché oggi come sempre, ricordo che io ho iniziato a fare questo mestiere nel 1979, quando il mondo era decisamente diverso, tanto per dirne una, non c'era la rete, non c'era nessun tipo di biglietteria elettronica e altro. In tutti questi anni indiscutibilmente io da una parte ho organizzato moltissimi concerti di massa, ma dall'altra ho cercato sempre di lavorare per far diffondere la bellezza del rapporto con la musica, la bellezza della condivisione, la bellezza della partecipazione. Per poter condividere, accedere e partecipare è indiscutibile che servono alcuni elementi. Serve una comunicazione, una informazione e una volontà di informarsi, una volontà di conoscere. Serve altresì un mondo, quello dello spettacolo dal vivo, che sia accessibile. Questo mondo dello spettacolo dal vivo ormai da tempo non lo è praticamente più accessibile a tutti ed è peraltro scisso in una maniera che penso sia unica nel mondo dei consumi. Cioè, da una parte ci sono quelli che hanno dai 35, 40 anni fino ai 70 anni e dall'altra ci sono i giovanissimi, e i giovanissimi in questo caso sono davvero giovanissimi, parliamo dai 5 anni ai 15, ai 18. Questi due mondi dialogano, ma è un po' difficile dire che dialoghino. I numeri che conosciamo sono inoppugnabili, ha ragione chi mi ha preceduto nel dirlo, ma dall'altra parte è anche altrettanto inoppugnabile, cioè che dopo il Covid è aumentato in maniera vertiginosa un sistema che vede la musica dal vivo messa da parte a favore dello show. È sempre stato show, però lo esprimo con un esempio che ho sempre esemplificato, la differenza tra i Rolling Stones e Springsteen per molti anni. Springsteen per molti anni ha fatto concerti, i Rolling Stones show. Adesso, oggettivamente, la maggior parte degli spettacoli che fanno i grandi numeri, non tutti però, sono show. E sono show dove, per l'amor del cielo, va bene, è ovvio che l'occhio vuole la sua parte, la parte video, le mega scenografie e quant'altro, ma quello che mi preoccupa fortemente, e con questo chiudo questo primo intervento, è che è oggettivo che è successo un fatto, è successo che durante il Covid, e lo sappiamo, abbiamo perso nel mondo milioni di professionalità, milioni di identità nel campo delle maestranze, nel campo dei musicisti, nel campo dei professionisti del settore, che hanno letteralmente cambiato lavoro e cambiato vita. Certo. Contestualmente, post-Covid, c'è stato questo boom esagerato di spettacoli che vengono definiti concerti e spesso non lo sono, perché non c'è nessuna concertazione, non c'è nessuna presenza dei musicisti dal vivo, esatto, non c'è nessun utilizzo di strumenti musicali, e quindi io concludo con una piccola provocazione: sarebbe opportuno chiamare le cose come per quello che sono. Come non si può più chiamare le case discografiche perché non fanno più i dischi, come se i panettieri continuassero a chiamarsi panettieri, anche se non fanno più pane, bisognerebbe non chiamare concerti quelli che non sono concerti. Sono concerti quelli di Paul McCartney, sono concerti quelli di Bruce Springsteen, ma non è un concerto quello di Taylor Swift, non è un concerto quello della maggior parte dei trapper e di molti dei rapper, sono altra cosa. Piacciono, è ovvio che non mi esprimo artisticamente e neanche critico chi partecipa, però non hanno nulla a che fare con la storia di millenni dello spettacolo dal vivo. Sono un'altra cosa.
This one came out in 1981, 8 years before I was born, and I love this song. It's called Betty Davis Eyes.
Hair is hot gold, lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She turn the music up. You don't have to think twice. She's pure as New York snow. She's got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll ease you. All better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She's got Greta Garbo, stand up size. She's got Betty Davis eyes.
E queste sono le urla dei fan di Taylor Swift in questa bella versione di Betty Davis Eyes, insomma, celeberrima canzone. Quindi torniamo a parlare di questi tour milionari e ti chiedo al Chester Eroldi, no? Lo si diceva un attimo fa, ovvero il pubblico ha bisogno di vedere quasi, anziché di sentire, di ascoltare un concerto, ma soprattutto ha bisogno anche di condividerlo, no? Perché il pubblico giovane, naturalmente, non stiamo parlando di quelli delle nostre generazioni, quindi una sorta di momento di partecipazione social, oppure no?
Oddio, caro Claudio, innanzitutto anche su questa affermazione, insomma, che sia solo un appannaggio dei giovani questa esperienza, come dire, social, non credo che lo sia.
Forse hai ragione, mi rimangio quello che ho detto.
Purtroppo sono totalmente d'accordo con Claudio Trotta per quanto riguarda, tant'è che io nell'incipit del mio intervento ho proprio parlato dell'aumento dei costi e quindi ho detto anche che c'è un'evidenza differente dopo il Covid, è cambiato il mondo, tant'è che prima si parlava ante Cristo e dopo Cristo, insomma, adesso si parla prima del Covid e dopo del Covid. E anche questa la dice lunga su come sia cambiato un po' il tutto. È vero anche poi che ci sono state delle modifiche dal punto di vista giuridico, amministrativo ed economico, tipo Live Nation che si è fusa con Ticketmaster nel 2010 e che oggi controlla l'80% del mercato primario dei biglietti per gli eventi musicali, cioè in pratica il monopolio, nonché anche il più grande promotore di concerti e possiede circa 200 locali in tutto il mondo. Anche questo bisognerebbe, come dire, mettere sul piatto e incominciare a discutere dal punto di vista dei dati, che sono dei dati oggettivi. Per il resto io mi trovo completamente d'accordo, anche per un fatto generazionale, perché più o meno siamo lì con l'età, con l'amico Claudio Trotta, che è dall'altra parte del microfono, insomma. Però mi trovo d'accordo con il fatto che sicuramente i concerti sono cambiati, parliamo di concerti e di show, ma d'altro canto oggi come oggi stanno andando, parliamo di un gruppo, ecco, faccio un esempio, gli ABBA, che vanno in giro a fare i concerti in modo virtuale attraverso gli ologrammi, e riempiono gli stadi, riempiono i contenitori culturali, chiamiamoli così. Cioè, ragazzi, uno non può andare, oppure si recupera il rapper di turno deceduto e lo si fa presenziare sul palco, così come l'affollamento dei concerti nel metaverso, gente che paga biglietti per poter stare nel metaverso con un visore in testa e vedere il concerto.
Certo.
Ecco, questa realtà a me angoscia.
Sì.
Io ne parlo costantemente con i ragazzi e penso che sia una cosa condivisa almeno da noi il fatto che comunque non ci siano, cioè, ragazzi, non si può parlare di concerti, come diceva Claudio, non si può parlare di concerti, parliamo di altre cose, di altri fenomeni, ma non parliamo di concerti.
Certo.
Sono totalmente d'accordo con la linea dell'amico.
Insomma, poi la socialità, voglio dire, è alla base del genere umano proprio, no? E quindi questa perdita di contatto con la comunità, no? Che celebra il concerto, celebra questa sorta di rito, insomma, mi sembra anche a me veramente davvero inquietante. Voglio tornare su
Claudio, posso, una cosa sola voglio aggiungere, e cioè che la musica invece dovrebbe lavorare proprio per recuperare quei valori,
certo,
i valori della socializzazione fisica, e non incentivare una, socializzazione differente attraverso altri canali. Purtroppo la trap non ci aiuta e quindi certo, il fenomeno, se voi pensiamo un attimo anche che Neffa è ritornato a fare i rapper, insomma, anche lì significa che praticamente il mercato, la musica, i soldi sono più importanti anche rispetto agli obiettivi artistici.
Dei contenuti, anche per esempio Claudio Trotta, questo fatto che i concerti costino uno sproposito, no? Quindi, e lo dicevi tu mi pare in apertura, diventano anche in questo caso un po' divisivi a seconda delle possibilità, non tutti si possono permettere di spendere, che so, 200 euro per andare a sentire un concerto, ma voglio capire meglio da te questa cosa, il motivo di questo è solo che non si monetizzi più attraverso i dischi, che appunto lo dicevi prima, non si vendono più perché ormai va tutto in rete, va tutto su Spotify, eccetera, insomma, oppure ci sono altre motivazioni?
Ma guarda, Airoldi ha fatto bene a ricordare il consolidamento, che peraltro lui ha riferito al 2010, ma che ahimè invece è partito ben prima. Io personalmente sono un produttore indipendente che non ha mai smesso di pensare, oltre che di organizzare, non ha mai smesso di dire quello che pensa, e l'ho fatto fino alla fine del Novecento, cioè proprio prima, perché il consolidamento in poche mani di quasi tutta la filiera dello spettacolo dal vivo, gli agenti, i promoter, le società di merchandising, i database dei fans club, fino a quando addirittura è stato concesso, sotto la seconda amministrazione Obama, il merger con Ticketmaster, è cosa di che ormai ha 25 anni alle spalle. Questo consolidamento è il problema dei problemi, è inutile nascondersi dietro un dito. Mm. Quando c'è un player nel mondo che se la canta e se la conta, è evidente che è difficilissimo riuscire a non subire posizioni di abuso dominante. È palese, non è un caso che questo tipo di posizioni sono state oggetto di innumerevoli azioni politiche in Canada, negli Stati Uniti, in Inghilterra e anche in Italia. Però, come dire, ormai i buoi sono già usciti, non c'è più nulla da fare, il consolidamento è in atto e non si torna indietro.
Mm-hmm.
Quello che è indiscutibilmente grave è che a fianco di una crescita intollerabile dei prezzi dei biglietti, a cui io spesso partecipo, sono costretto a partecipare, perché per essere in grado di ancora rappresentare e organizzare degli artisti devo accettare dei prezzi dei biglietti che a mio parere sono insensati. A fianco di questo, non solo non c'è la garanzia che quello che vai a sentire e vedere è dal vivo, che ribadisco, quanto mi riguarda, è il problema dei problemi, ma c'è una sistematica speculazione alle spalle del pubblico, con prezzi di biglietti sconsiderati, ma gli alberghi che costano delle cifre insensate, i parcheggi che costano delle cifre insensate, ristorazioni mediocri che costano delle cifre insensate, e potrei andare avanti. Oltre, financo, alla maggior parte delle location che spesso e volentieri sono mediocri. Quindi è vero che i costi sono, ma i costi vivi sono aumentati, ha fatto bene a Eroldi a ricordarlo, però i costi vivi aumentati non giustificano tutto questo. Quello che giustifica tutto questo, lo dico con le parole di un grande artista, Robert Smith, che quando abbiamo parlato del fatto che lui nell'ultimo tour con i Cure ha messo in vendita il merchandising a metà di quanto costava, di quanto costa tutti gli altri concerti, mi ha raccontato: sai, gli altri artisti mi hanno chiamato e mi hanno detto, ma così ci fai apparire gridi, ci fai apparire avidi, e io gli ho risposto, non è che vi faccio apparire, siete avidi.
Siete, certo.
Il tema è di capire una volta per tutto, per tutti, che la responsabilità principale di tutto questo è degli artisti. È ora di smetterla di pensare che è responsabilità di altri. La responsabilità principale è degli artisti, soprattutto di quelli che potrebbero fare la differenza, perché sono già multimilionari, perché sono già amati in tutto il mondo, perché non hanno certo bisogno di continuare ad aumentare la loro ricchezza in un mondo dove sempre di più la forbice fra i troppo ricchi e la maggior parte della gente aumenta sempre di più. Ora, che questi discorsi li debba fare un organizzatore è un segno di dove siamo arrivati. Dovrebbe farlo la politica, però farlo i media, non dovrebbe farlo un organizzatore indipendente che battaglia per riuscire a continuare a fare quello in cui crede, che ama dal 1976, perché prima di cominciare come Barley amavo la radio. Ora sono felice che tu sei a fare radio in questa maniera meravigliosa. Ho vissuto e lavorato nella radio per più anni e vorrei, per esempio, tornare a fare i concerti per la radio. Vorrei che ci fossero di nuovo i concerti delle orchestre nelle radio, che ci fossero i concerti, che la gente tornasse a capire che va benissimo partecipare allo spettacolo, farsi la pettinatura come il cantante famoso, il calciatore famoso, ma la cosa che fa più bene alla salute è ascoltare musica, avere curiosità, viverla, emozionarsi, appassionarsi e, quando possibile, emulare, non imitare. Quindi succederà qualcosa in questo mondo? Io me lo auguro per le nuove generazioni. Io non mollo,
certamente.
Continuo nella mia missione.
Mi pare una bellissima considerazione. E questo è il tuo amatissimo Bruce Springsteen, Claudio Trotta, e sfumiamo velocemente perché voglio lasciare ancora un po' di spazio a voi, perché il discorso è molto interessante. Purtroppo abbiamo ancora pochissimo, qualche minuto, no? Voglio chiederti una curiosità, Claudio Trotta, a proposito appunto di Springsteen. Io non so esattamente da quanti anni tu lo segua, ma dal punto di vista proprio dell'artista, di questi giganteschi artisti, come cambia il rapporto con queste cose?
Come cambia il rapporto con queste cose? Scusa, non ho capito la domanda.
Con questa evoluzione o involuzione, a seconda dei punti di vista, dello spostamento verso lo show rispetto al concerto, dove ci sono musicisti che suonano senza troppi luci e svolazzi.
Ma la risposta più sensata sarebbe che mi rimetto al quinto emendamento, se fossi americano. Ma detto questo, premettendo che lavoro con Bruce dal 1999,
ecco,
in esclusiva, e prima ancora, perché gli ultimi tour che Bruce fece con Franco Mamone, che è il primo organizzatore, lo ricordo con grande affetto, di Bruce, quello che fece nell'85 San Siro, gli ultimi due tour erano fatti comunque dal mio ufficio. Bruce suona dal vivo completamente, lui, tutta la band, non c'è video, non c'è le luci, cioè sostanzialmente sound and light, come si dice in inglese. Ci sono, come Paul McCartney usa, ho visto, una componente di video, Roger Waters usa video, Cure sostanzialmente, tutta gente che suona dal vivo, i Queen suonano dal vivo, poi ovvio i Queen hanno una produzione mega galattica, però mentre, non so, i Queen hanno sempre avuto produzioni di un certo genere, ma Bruce da questo punto di vista è rimasto, come dire, uguale a se stesso, e grazie a Dio, perché comunque quello che vuole la gente è quella roba lì, sentire dal vivo, ascoltare e vedere dal vivo.
Certo.
Quindi non è cambiato nulla da questo punto di vista.
Sì, sì, mi pare sacrosanto. Abbiamo ancora un minuto e mezzo a nostra disposizione. Al CSR Roldi tu hai una, come dire, un diretto contatto con i giovani e con i giovanissimi, no? Quindi qual è la loro risposta a queste considerazioni e come affronti questi problemi con loro? Un minuto e mezzo.
Io cerco di sensibilizzarli, così come Claudio Trotta ha ben detto, spingerli verso la musica vera e non quella finta o comunque la falsità, lo show. Io volevo solo aggiungere una cosa a quello che ha detto Claudio, e cioè lui ha citato un musicista, io cito Karl Marx, e parliamo di extra profitto, cioè quando si vuole guadagnare di più e parliamo di extra profitto, e di conseguenza però il problema qual è? Che come dice appunto anche lo stesso Kruger, i concerti sono più costosi che mai, ma i fan continuano a pagare, e fino a quando la base non si ribellerà, purtroppo si continuerà sempre verso questa strada, e questo è un problema serio. Bisogna sicuramente, da un punto di vista, diciamo, educativo, cercare di indirizzare i giovani verso la musica vera, come faceva riferimento, la musica suonata, come faceva riferimento Claudio Trotta. Bisogna cercare di evitare che i giovani cadano nella trappola dello show e di ascoltare la musica per quella che è. Ma il problema è che tutto il sistema musicale alle spalle sta spingendo verso un altro fronte, e che è quello che purtroppo, diciamo, che almeno noi che ne stiamo discutendo in questa sede combattiamo. Purtroppo è così, però.
E su questa considerazione al CSR Roldi concludiamo questa per me bellissima puntata. Un grande piacere parlare e dialogare con voi di questi temi, ed è un peccato anche chiudere. Quindi vi ringrazio tanto. Grazie al CSR Roldi per essere stato con noi.
Grazie a te, Claudio, e grazie a Claudio Trotta.
E anch'io ringrazio Claudio Trotta. Grazie, Claudio.
Ciao, grazie a voi, condivido completamente le ultime cose che ha detto Eroldi. Sono molto felice che le abbia dette.
Grazie, a presto.